Buonasera. Buonasera a tutte e a tutti. Devo iniziare chiedendo scusa per settimana scorsa, perché non solo vi ho intrattenuto più del dovuto, ma ho anche trasceso come modalità di intervento, e quindi ripensandoci mi sono detto che dovevo proprio chiedere scusa di questi ritardi e di questa sconvenienza. Eravamo giunti settimana scorsa ad analizzare il gotico e gli ordini mendicanti che creano in tutta Europa il gotico. Per quanto riguarda l'Italia, il gotico è uno stile architettonico con tutto ciò che è connesso allo stile gotico, sia architettura, scultura e pittura. L'architettura è più un'originale creazione d'Oltralpe che nostra. Se guardiamo però questa città, ci rendiamo conto che accanto al romanico l'architettura religiosa presenta molti esempi di gotico e stranamente non presenta tanti esempi di stile umanistico rinascimentale. Abbiamo delle eccezioni o delle annessioni umanistico rinascimentali a edifici e a spazi gotici, mentre si passa, per così dire, dal gotico al barocco. Fateci caso in molte chiese veronesi, e il barocco non ha quella ricchezza di espressione per quanto riguarda il numero che ha invece il gotico. Infatti il periodo di maggior gloria della città è il periodo scaligero, e il periodo scaligero rappresenta l'acmè, l'apice della espressione del gotico, non solo in città ma in Italia e soprattutto in Europa, in nord dell'Italia e soprattutto in Europa. Queste piantine che vedete qui raffigurate presentano delle chiese di ordini mendicanti. Questa è la classica piantina di chiesa di ordine mendicante, è San Francesco ad Assisi. È la Basilica Superiore di San Francesco, la mirabile aula ecclesiale affrescata da Giotto di Bondone e prima ancora da Cimabue. Perché voi trovate su queste pareti del transetto, qui e qui, dove viene indicata dalla mano, le crocifissioni purtroppo ossidate, quasi illeggibili oggi, ma comunque ancora affascinanti e splendide di Cimabue. Mentre per quanto riguarda il resto delle pareti dell'unica navata, avete il ciclo della vita di Francesco affrescato da Giotto. Questa chiesa rappresenta la smentita dell'ideale francescano per certi aspetti. Perché? Perché hanno chiamato il pittore più illustre che c'era a disposizione, e non solo, ma anche altri pittori. Quindi il meglio della pittura italiana che era operante in Toscana per affrescare la Basilica Superiore e la Basilica Inferiore di San Francesco. La Basilica Superiore ha avuto interventi di Cimabue e di Giotto. Ricordate la famosa terzina quando Dante nella Commedia presenta Giotto come l'allievo che ha superato il maestro. Credette Cimabue nella pintura averlo campo, ma ora ha Giotto il grido, sicché la fama di colui oscura. E ovviamente Dante che prende le parti di Giotto, è un giottesco. C'è ultimamente uscito da Delfi, forse dell'anno scorso, un libricino tascabile dove Cacciari analizza da un punto di vista estetico i due storici di Francesco, che sono Dante e Giotto. Se vi capita di trovarlo in libreria, leggetelo, perché è molto bello, è molto illuminante da questo punto di vista. Nella Basilica Inferiore Invece non arrivarono due fiorentini, ma due senesi o due scuole senesi, Simone Martini e Ambrogio e Pietro Lorenzetti. Quindi era il meglio della pittura italiana espressa in Toscana per affrescare il luogo di sepoltura di Francesco d'Assisi. Lui, che aveva scelto la povertà, si è trovato i suoi resti mortali conservati ed esaltati in una delle chiese più gloriose, più ricche dal punto di vista artistico. E non è un caso che ancora oggi la Basilica di Assisi è una basilica pontificia ed è officiata non dai frati minori ma dai conventuali, come la Basilica di Sant'Antonio a Padova, non dai minori che hanno chiesa in una via laterale del centro storico, mi pare in via San Francesco a Padova, mentre i conventuali officiano il santo a Padova. E anche questo è indicativo della scissione, della rottura che c'è stata all'interno dell'ordine mendicante fondato da Francesco, lui vivente, prima ancora che morisse. Quest'altra piantina è la basilica inferiore. Chi di voi ha frequentato Assisi e le basiliche e la basilica francescana si ricorda che la basilica inferiore ha un ingresso laterale. Da qui si entra, da qui, e poi si va verso l'altare papale che si trova appunto al centro del transetto. E gli interventi dei Lorenzetti sono, dei Lorenzetti sono nel transetto, dove ci sono i famosi ritratti di Santa Chiara e di San Francesco, mentre nelle cappelle ci sono gli interventi di Simone Martini. Passiamo a un altro esempio di piantina. Questa che vedete invece è la Basilica di San Domenico a Siena, che sta poco distante da Fontegaia, è fuori il centro storico di Siena. Vedete, è una chiesa che ha a croce latina, a T, analogamente a quella che è, se dovete aggiungere altre due navate, Santa Croce o Santa Maria Novella, soprattutto a Firenze. Vedete che abbiamo una navata, un transetto e poi un abside, un presbiterio con delle cappelle laterali. Questo è lo stile delle chiese degli ordini mendicanti. Non volevano una chiesa ricca, una chiesa grandiosa, mettevano in luce la collocazione del pulpito e del presbiterio, perché avevano recuperato la centralità della Bibbia, quindi della parola di Dio e della sua predicazione e del suo commento e della liturgia come premessa alla prassi della carità a livello sociale presso le nuove classi della città che avevano fatto da poco, che stavano facendo politicamente, socialmente e politicamente il comune. Questa che vedete invece è la grandiosa, bellissima Basilica di Santa Croce a Firenze. È una chiesa francescana, mentre Santa Maria Novella è una chiesa domenicana, è la prima chiesa che si incontra quando si arriva in treno a Firenze. Non è un caso che la stazione ferroviaria di Firenze si chiama Firenze Santa Maria Novella, perché si affaccia l'architettura di Michelucci, che è un'architettura tra le più belle degli anni 30, sull'abside di Santa Maria Novella. Mentre questa chiesa si trova poco distante dall'Arno ed è la chiesa dei francescani. Vedete, è una chiesa a tre navate con degli altari laterali, ma senza cappelle. Hanno aggiunto degli altari, ma non ci sono cappelle. Le cappelle sono state aggiunte nel periodo tardo rinascimentale o barocco in queste chiese. Guardate San Bernardino. San Bernardino a Verona è una chiesa che ha una sola navata. Le cappelle sono state aggiunte posteriormente e anche a San Bernardino c'è in evidenza il pulpito che sta sulla sinistra prima dell'organo, delle casse dell'organo, e poi il presbiterio che sta collocato appunto in fondo all'unica navata. Qui vedete il presbiterio più tante cappelle affrescate già da pittori o di Giotto o di scuola giottesca. poi Santa Croce è diventato il Pantheon nazionale. Tutti noi abbiamo studiato e ricordiamo le splendide parole del Foscolo nei sepolcri. La parte centrale dei sepolcri è incentrata proprio su Santa Croce, la ricordate? Ai gregge cose il forte animo accendono, l'urne dei forti o Pindemonte, e si rivolge al vostro concittadino. È bella e santa, fanno al cittadin la terra che le ricetta. Io quando il monumento vidi di quel grande, ecco è Machiavelli, comincia la serie dei grandi sepolti in Santa Croce, Machiavelli, Galileo, poi c'è Dante, c'è il cenotafio di Dante e altri padri della patria li chiameremmo, ma il ruolo di Pantheon nazionale Santa Croce lo ha assunto nel momento in cui Firenze è subentrata a Torino nel 1965 come capitale d'Italia, prima che la capitale venisse trasferita a Roma dopo la presa di Porta Pia e della città nel 1870. È proprio in questo periodo che Santa Croce viene scelta dai padri risorgimentali come Pantheon nazionale. È una chiesa francescana. Quest'altra che vedete invece è la chiesa di San Francesco, quindi un'altra chiesa di ordine mendicante a Bologna. Vedete, avete tre navate, ma cappelle non le vedete? Saranno aggiunti degli altari nelle navate laterali. Invece avete un deambulatorio, questa parte che gira intorno al presbiterio si chiama deambulatorio. Ecco, qui sì sono state aggiunte delle cappelle. È la famosa basilica che ha nei pressi o nelle adiacenze o quasi vicini alla facciata le tombe gotiche dei glossatori, ossia dei professori dell'università. Bologna, sapete, è stata la prima università del mondo, quindi gli insegnanti di diritto non facevano che leggere, commentare, chiosare, no, i testi del diritto romano, e venivano chiamati glossatori, coloro che aggiungevano le glosse, cioè i commenti di interpretazione accanto al testo latino tramandato dal diritto, dalle pandette di Giustiniano. Molti dei sepolcri di costoro sono nei pressi di San Francesco. Quest'altra che vedete invece è un'altra chiesa francescana, è Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia, nel cui presbiterio campeggia dietro l'altare maggiore la famosa pala dell'Assunta del Tiziano. E poi ci sono tanti altri monumenti, il monumento Pesaro, il monumento ad altri personaggi. Sulla sinistra vedete il campanile che è innestato sulla fabbrica, e qui avete tre navate, un transetto, il presbiterio e sei cappelle laterali. Queste cappelle finirono per essere, per così dire, non comperate, ma tutelate da una forma speciale di mecenatismo da parte o delle famiglie aristocratiche o delle famiglie borghesi o di mercanti che contribuivano all'abbellimento e alla manutenzione di queste cappelle, riservandosi il diritto, per così dire, concesso tacitamente dall'ordine mendicante che officiava la chiesa, di adibire queste cappelle a sepoltura di famiglia. E qui è il caso di Santa Maria Gloriosa, ma lo troviamo un po' in tutte le chiese d'Italia, degli ordini mendicanti. Basta che voi entriate in San Fermo, per far solo un esempio, e avete un esempio dimostrato, o anche in Santa Anastasia e avete un altro esempio, perché Verona presenta degli esempi superbi da questo punto di vista. Abbiamo terminato la rivisitazione delle piantine di queste chiese di ordini mendicanti. Avevamo visto la volta scorsa Santa Anastasia. Santa Anastasia rappresenta l'arrivo e la presenza dell'ordine mendicante dei predicatori, ossia dei domenicani, in città. E avevamo visto dalla facciata all'interno alle decorazioni. Questa chiesa che invece vedete appartiene all'ordine mendicante francescano. Ed è qui in città la chiesa di San Bernardino. Questa chiesa, officiata dai frati, venne edificata dopo il passaggio, passò per ben due volte a predicare in città, San Bernardino da Siena, di cui due giorni fa si è celebrata la festa. La festa di San Bernardino cade il 20 di maggio e Bernardino da Siena, così come domani cadrà l'anniversario della fondatrice dell'Istituto Campostrini, la madre Teodora Campostrini morirà il 22 maggio dell'Ottocento, non ricordo l'anno esatto, ma so, ricordo invece il giorno, il 22 maggio, che coincide con la festa ufficiale di Santa Rita. Vedete come queste presenze, com'è? Queste presenze sono ormai canoniche nella tradizione del cristianesimo cattolico del nostro paese. Prima dei frati arrivarono in città le suore francescane, e le suore francescane vennero fondate da colei che con Francesco d'Assisi inaugurò l'esperienza della riforma all'interno della Chiesa e degli ordini mendicanti, Chiara. Non è un caso che poco davanti l'edificio dove ci troviamo noi termina via Santa Maria in Organo, inizia via Santa Chiara e sulla destra, in una situazione che sarebbe da rimproverare alla città di Verona, al sovrintendente, al vescovo, al sindaco e a tutti i veronesi, di lasciarli in quello stato vergognoso di semifatiscenza. Dietro hanno sistemato per motivi di affari tutta la zona adibita a chiostri ed è tutt'altro, ma la chiesa è lì, sarebbe da recuperare. Potrebbe, se le suore o l'Istituto Campostrino avesse molti soldi, potrebbe farlo, ma l'Istituto Campostrini ha sistemato questi edifici e quindi non penso che si trovi in questo momento nelle condizioni ottimali per poter acquisire in un modo o in un altro questa chiesa. Ecco, questa chiesa dedicata a Santa Chiara, che dal nome alla via che passa davanti, prima di arrivare ai Ricasti del Redentore verso il Teatro Romano, è il luogo in cui le clarisse arrivarono in città, prima dei frati. I frati arrivarono dopo e, arrivando dopo, costruirono dopo il convento dei frati. E il convento dei frati lo costruirono grazie al ricordo e ai gesti e alle predicazioni che aveva compiuto Bernardino da Siena, un frate minore osservante, quindi fedele a San Francesco. No, non era un conventuale di quelli che hanno costruito Sant'Antonio a Padova o la Basilica di Assisi. E San Bernardino, appena morto, fece sì che i veronesi, in suo ricordo, in sua memoria, in suo onore, come gloria della città e della presenza di questo grande predicatore, frate e santo, era morto in concetto di santità, venisse dedicata la chiesa e il convento dei frati minori. E voi in città vi trovate adesso la chiesa e il convento di San Bernardino, che dal punto di vista non solo religioso ma anche architettonico, dal punto di vista scultoreo, dal punto di vista pittorico, dal punto di vista artistico, è una delle gemme gotiche, un gotico tardivo della città. Perché dico gotico tardivo? Guardate bene la facciata e della facciata osservate soprattutto il portale. Avviciniamoci al portale con lo zoom e centriamo il portale, per favore. Non so se nella prossima ci sia. Ecco, mi avvicini, no, un po' meno. Osservate bene questo portale. Questo portale è già rinascimentale, è già umanistico, ma messo sulla facciata ad ornamento della porta centrale, che è unica, non ce ne sono tre, ce n'è unica, ce n'è una sola, della chiesa gotica di San Bernardino. San Bernardino muore dopo la metà del 400, siamo già in clima umanistico. L'umanesimo inizia a Firenze alla fine del 300 e attraversa tutto il 400 e darà i frutti più alti a cavallo fra 4 e 500. Già con la morte di Raffaello è finito il Rinascimento. Raffaello muore nel 1520. Chi viene dopo viene chiamato pittore che dipinge alla maniera di Leonardo, di Raffaello e di Michelangelo. E costui che ha dato, ha appiccicato, scusate il verbo, questo aggettivo ai pittori, agli artisti, è stato il Vasari. Nella sua famosa vita, dei più eccellenti pittori, architettori, pittori e scultori italiani. Un'opera benemerita, è la prima storia dell'arte moderna, si può definire. Ma è responsabilità del Vasari se tutti coloro che vennero e dipinsero e si espressero superbamente nelle arti in Italia, dopo la morte di Raffaello, vennero etichettati con l'aggettivo, diventato poi un sostantivo, di manierista, e si va fino praticamente alla fine, quasi alla fine del Cinquecento. Ecco, qui siamo invece in pieno Rinascimento, in pieno umanesimo. E da cosa lo si capisce? Lo si capisce dalla decorazione del portale, perché vedete che c'è il geometrico, il recupero del geometrico. Avete due paraste, avete due capitelli impostati sulle paraste, avete l'architrave coi festoni, lo vedete l'architrave coi festoni, poi avete una lunetta al cui interno c'è inserito il santo fondatore dell'ordine che riceve le stigmate alla Verna, ed è Francesco. Vedete che c'è il serafino con le sei ali che si stacca quasi da una croce, o è innestato una croce da cui partono i cinque raggi che imprimono le stigmate sul corpo di Francesco. Alla destra di Francesco, no, avvicini leggermente, alla destra di Francesco avete San Bonaventura, alla sinistra Sant'Antonio da Padova e sopra il santo a cui è dedicata la chiesa. Chi è? Non è che Bernardino da Siena. E ha in mano il simbolo, il sigillo della sua identità. Nelle predicazioni fatte in tutta Italia, soprattutto nell'Italia centro-settentrionale, Bernardino da Siena sottolineava la centralità del culto eucaristico, cioè dell'eucaristia, del pane e del vino, non dei santi e delle madonne, ma del pane e del vino, della parola di Dio nella Bibbia. Vedete che c'è già l'idea della riforma. Chi insisterà soprattutto poi sulla Bibbia? Lutero e i riformati d'Oltralpe. Quindi Bernardino, fedele alla riforma voluta da Francesco e osservante e minore, andava predicando attraverso la sua predicazione la parola di Dio. Pensate che il Vaticano II ha messo al primo posto la Costituzione dogmatica sulla parola di Dio, la Dei Verbum, che è una delle più importanti, se non la più importante del Vaticano II. Quindi una rivisitazione dottrinale sulla centralità della parola, cosa che ha fatto Bernardino con la sua predicazione, ma parola che si verifica nel momento misterico del rito celebrato, del rito eucaristico celebrato. Allora lui ha in mano, in forma di sole radiante, quello che potrebbe essere un'ostia, ma l'ostia è identificabile perché ci sono delle lettere latine, avvicini per favore ancora di più, abbassi, I vuol dire Jesus, H vuol dire hominum, S vuol dire salvator, Jesus hominum salvator. Oppure se quella S viene scritta come se fosse una C, la IHS non è IHS ma è IS. Sono tre lettere dell'alfabeto greco. Se al posto della S latina mettete quella che è la C latina nell'alfabeto greco arcaico gioca il ruolo di S, per cui leggereste Yes, Jesus. Poi sotto avete i tre chiodi della crocifissione e innestato sull'asse centrale dell'H che non è un'H ma è una eta in greco, o un'H in latino se leggiamo hominum, la croce. Quindi questo sole radiante con impresso il nome di Gesù diventa l'identificazione dei riformatori cattolici a partire dalla metà del Cinquecento. Quindi quando vedete questo simbolo su una casa, su un edificio, state sicuri che quell'edificio, quella casa, quel monumento potete datarlo con sicurezza a dopo la metà del 400. Perché? Perché è stato Bernardino con la sua predicazione e poi con la sua santificazione a farlo diffondere, lui vivente personalmente, lui morto e santificato da parte della Chiesa. Nella Chiesa che si costruisce come Chiesa di convento in questa città dove lui è venuto a predicare più volte e il cui ricordo era vivissimo appena morto e santificato, lo vedete troneggiare sopra San Francesco, tra Bonaventura e Antonio, quindi due santi francescani con lui, quindi fanno tre e quattro con San Francesco, sul portale centrale della chiesa di San Bernardino. Qualcuno potrebbe chiedermi, ma come ha fatto a identificare San Bonaventura e San Francesco? Per il fatto che, mi faccia lo zoom sul primo, vada su San Bernardino, osservate bene cosa hanno in mano, e su Sant'Antonio. Tutti e tre, Sant'Antonio ha non solo in mano un libro, ma ha in mano un giglio. Cosa mancherà, cosa aggiungerà l'iconografia a Sant'Antonio successivamente? Aggiungerà il bambino Gesù. E questa diventa l'iconografia classica di Antonio, ma prima ha un giglio e tutti e tre hanno un libro, perché sono tutti e tre predicatori e teologi e studiosi. Quando vedete un santo con in mano un libro è perché è un teologo, è un padre della Chiesa, è uno studioso. Se non ha il libro in mano vuol dire che non ha scritto niente, non è un uomo di studio, è un uomo di carità, un uomo di preghiera, ma questi segni permettono la lettura iconografica da parte di un analfabeta, per cui anche la gente che non sapeva leggere e scrivere riconosceva dall'iconografia ormai fissata quel santo. Anche adesso, quando santificano, hanno già fissato l'iconografia di Giovanni XXIII come santo e di Giovanni Paolo II come santo. Adesso in giro per tutto il mondo gireranno immaginette, quadri, riproduzioni sull'iconografia fissata a Roma, in sintonia con le diocesi di provenienza, cioè Cracovia e la Polonia per Wojtyła e Bergamo e l'Italia per Roncalli. Vediamo ancora l'insieme della facciata. Riprende la facciata di San Bernardino. Ecco, no, ancora, non solo il portale. Vedete che le due finestre centrali col rosone sono gotiche. Vedete che sono a sesto acuto. Mentre il chiostro, che viene edificato ormai in clima umanistico rinascimentale, ha l'arco non a sesto acuto, ma a tutto sesto, che è il recupero dell'arco romano e romanico. Quindi è il superamento del gotico ritornando al romanico, il quale riprende l'arco romano. In altre parole, i finestroni della Basilica di Massenzio in via dei Fori Imperiali a Roma, le finestre di Santa Sabina sull'Aventino. Mi spiego? Quindi dovete vedete che il nuovo da parte degli umanisti è un riandare proprio al passato remoto, come il portale di San Bernardino. Il portale di San Bernardino è, se togliete i tre santi, è un portale di una chiesa umanistica toscana o di una chiesa o di un tempio antico romano, non cristiano, pre-cristiano. Ci sono delle forti analogie. Proseguiamo, per favore. Ecco l'interno di San, vedete com'è nuda e spoglia. Quelle cappelle che vedete, mi focalizzi le due cappelle, sono state un altare sulla sinistra e una cappella sulla destra. Sono state messe dopo. Vedete che lo stile è già barocchetto. E questa apertura di cappelle è posteriore. La chiesa doveva essere un'aula spoglia e nuda, senza affreschi. Quindi povera. espressione della povertà dell'ordine mendicanto che la officia e che abita il convento attiguo e che accoglie alla preghiera e alla compartecipazione liturgica i fedeli, predicando la parola e celebrando il mistero. Quindi vedete la continuità. Poi abbiamo avuto degli innesti successivi. Vedete, si intravede sulla sinistra il pulpito, che è posteriore, ma il pulpito gioca un ruolo importante, è sempre sovrastante il luogo dove si situa l'assemblea dei fedeli. Un tempo non c'era microfono, ricordo io da bambino, sui pulpiti delle grandi chiese o delle cattedrali c'era come un grande baldacchino. Questo grande baldacchino serviva alla risonanza della voce. Poi arrivarono dei microfoni rotondi, poi dei microfoni cilindrici, e poi adesso abbiamo di fronte questi aggeggi che li si può portare addosso, li possono essere invisibili, se andate a parlare in televisione ve li nascondono da qualche parte, ma voi parlate e tutti sentono, milioni di persone lontane centinaia di chilometri. Ecco il ruolo del pulpito, lo intravedete sulla sinistra prima di quell'altare laterale già di stile barocco, e poi la cassa dell'organo. La vedete sulla sinistra, l'organo è importante, è chiamato il re degli strumenti musicali e la Chiesa lo ha assunto, e qui apro una parentesi che chiudo subito. L'organo è entrato nella liturgia quando Alcuino di York, il cancelliere di Carlo Magno, nella grande riforma legata alla rifondazione dell'impero romano come sacro romano impero, ha mutuato dall'Oriente e dalla ritualità del cerimoniale imperiale di Costantinopoli l'uso dell'organo. Se andate a rileggervi il libro delle cerimonie di Costantino VII Porfirogenito, voi leggete nelle pagine dell'udienza alla corte imperiale nella Magnaura a Bisanzio che si sentivano suonavano parecchi strumenti, ma nel momento in cui iniziava a suonare l'organo, l'imperatore appariva non direttamente, ma dietro una cortina davanti alla quale stavano ambasciatori o persone che erano ricevuti in udienza, ma che non vedevano direttamente l'imperatore. Ecco, da questa tradizione, e poi l'organo era solito suonare quando c'era l'impero romano, quando appariva l'imperatore nella Domus Augustana sul Circo Massimo. Chi di voi conosce Roma e ha presente il Circo Massimo, guardando Santa Maria in Cosmedin, che è in fondo al Circo Massimo verso il Tevere, avendo alla sinistra l'Aventino e alla destra il Palatino, con i resti architettonici in cotto della Domus Augustana, lì c'erano le tribune, le logge imperiali, da dove l'imperatore, stando in casa e spostandosi di qualche centinaio di metri al massimo, si affacciava direttamente ad assistere ai giochi del Circo Massimo. Quando lui appariva, suonava l'organo. Per cui il suono dell'organo è legato alla epifania imperiale, cioè alla manifestazione pubblica, alla presentazione pubblica dell'imperatore. A Roma durante l'impero, a Bisanzio durante l'impero, quando Carlo Magno, ed è Alcuino che opera questo, sintetizzo molto, recupera il suono dell'organo all'interno della liturgia cristiana nella Cappella Palatina d'Aquisgrana. Ovviamente Roma, il Vaticano, San Pietro, non potrà farne a meno analogamente, nella misura in cui anche il Papa gioca un ruolo politico analogo all'imperatore. E qui ci si apre tutta la questione del conflitto Stato-Chiesa, papato politico, papato sacrale, eccetera. Vedete il ruolo dell'organo? Anche in una Chiesa si fa una spesa, e ovviamente sono i benefattori, i mecenati che pagano, perché i frati non hanno ricchezza sufficiente, anche se poi dopo lentamente anche gli organi mendicanti acquisirono beni e si arricchirono. Avanti, passini. Ecco, qui si vede la cassa dell'organo chiusa, con le ante chiuse, avanti. qui semiaperte, siamo ancora, e qui il pulpito, vedete che hanno messo proprio nella parte centrale del pulpito, focalizzi per favore, stia un po' più in su, dipinto, hanno messo il simbolo di San Bernardino da Siena, cioè il sole radiante con al centro IHS. Quindi è tutto in piena sintonia storica in questa chiesa. Avanti. Questa è una pala. Questa è una pala che oggi si trova a Castelvecchio, se non sbaglio. Ma è una pala, mi sfugge il nome, l'ho rivista da poco. È una Sacra Conversazione. Si capisce subito che è una pala francescana. Perché? Perché accanto alla Madonna, trionfante fra gli angeli, seduta su uno dei due arcobaleni e poggia le estremità su un secondo arcobaleno, anche questa è una continuità di tradizione di pittura romanica. I Cristi pantocratori nelle mandorle delle absidi delle chiese romaniche sono sedute come la Madonna su due arcobaleni, quindi hanno questo ruolo di pantocratori o cosmocratori, e qui Maria gioca un ruolo cosmocratrice, di signora dell'universo, ma più che signora dell'universo è la madre del signore dell'universo, che tiene in piedi bambino appoggiato sulla coscia destra, e ha alla destra Francesco d'Assisi e ha alla sinistra Antonio da Padova. Quindi è una pala commissionata, è del 500, è del primi del 500, mi sfugge proprio il nome. E vedete, ed è la cosiddetta pala delle virtù, è la pala delle virtù. Sotto avete, ecco, dei santi laici, dei santi ecclesiastici e la donatrice, la mecenate che ha offerto e ha pagato il pittore perché eseguisse questa pala che lei poi offrirà ai frati. Vedete, si chiama tutte queste pale rinascimentali, quindi è il passaggio al Rinascimento in San Bernardino con questa pala, come c'è la presenza del Morone. Si chiamano Sacre Conversazioni perché chi si mette di fronte in una chiesa a questi quadri, a questi oli, entra in conversazione di chi già è in un rapporto di preghiera con Dio attraverso la Madonna e altri santi. Infatti questi santi che guardano verso chi osserva la pala invitano il fedele che osserva i santi a entrare in conversazione con i santi stessi, i quali sono presenti in conversazione con, abbassi per favore, no, abbassi, con la Vergine che sta seduta sulle nubi con Gesù tra Francesco e Antonio, e quindi riconosce Francesco, riconosce Antonio, riconosce la Vergine, riconosce i simboli delle virtù portati in mano dagli angeli che attorniano appunto con tutto il coro angelico, no, Maria e i santi francescani più importanti, il fondatore e l'unico teologo che San Francesco ha voluto. Antonio, che nacque a Lisbona e poi morirà a Padova ed è conosciuto come Antonio di Padova, era l'unico frate studioso che Antonio ammise tra i minori perché insegnasse ai frati che erano ignoranti, che non sapevano di teologia. Allora dico, almeno uno che sa e che possa insegnare a noi, lo accogliamo. E ha accolto Antonio che morirà a Padova. Andiamo avanti, per favore. Questa è un'altra sacra conversazione. E qui basta avere dimestichezza ormai con l'iconografia e la maggioranza della gente, pur essendo analfabeta, riconosceva i santi. Perché il primo, la Madonna seduta col bambino e due angeli musicanti. Pensate al ruolo della musica che arriva dall'antichità come arte delle muse. E questo è importante. Il Winternitz, un grande studioso tedesco, ha studiato il ruolo degli strumenti musicali e la funzione che occupano nelle arti, soprattutto nella pittura. E qui vedete che i due santi che sono accanto, sono due angioletti, due eroti, vedete che non hanno le ali, non hanno ali, quindi sono sono più eroti che angeli o angioletti, e hanno in mano due strumenti musicali. Questi strumenti musicali innestano l'opera e quindi la sacra conversazione in una prospettiva di armonia, cioè di ordine cosmico. E Maria ha Gesù bambino che tende il braccio destro verso San Giorgio, che è presentato armato, mentre vedete che ha il drago, vedete che in basso c'è il drago, e sulla sinistra, sulla destra di noi che guardiamo, c'è San Gerolamo col leone, e ha in mano la Bibbia che ha tradotto tutta in latino, la famosa Vulgata, e nella mano sinistra San Gerolamo ha un modellino di chiesa, lo vedete bene? E la Madonna porta un abito rosso con un manto scuro, ma l'abito rosso rinvia alla porpora regale. La Madonna è seduta in trono come una regina, è un'imperatrice. Mostri tutto il trono, la sedia della Madonna. Vede che è seduta e dietro c'è, è una specie di trono addobbato, come erano i troni addobbati dei vescovi e del Papa prima del Concilio, o come potevano essere molti troni che vediamo nelle regge di tutta l'Europa. Questa è una sacra conversazione. Due santi importanti nella storia del cristianesimo occidentale, e vedete che la pala è innestata in un altare risistemato secondo la decorazione e l'architettura umanistico rinascimentale, perché avete due colonne, vedete, che partono come colonne salomoniche, poi diventano colonne scanalate su cui si innestano due capitelli corinzi, la vedete? E quindi è il recupero del terzo grado di sviluppo dell'arte antica, dopo quello dorico e quello ionico, quello corinzio, che è quello dell'impero romano, momento storico in cui il cristianesimo emerge. Quindi e gli umanisti recuperano le antichità greche e latine, e tra le antichità greche e latine il Mantegna sarà campione in questo. Questa mattina sono tornato a San Zeno e mi sono rivista la pala del Mantegna. La scena interna in cui si snoda ed è articolata la sacra conversazione intorno a Maria in trono è una scena di un'architettura neoclassica, cioè romana recuperata dal Mantegna. Mantegna è stato un grande antichista da questo punto di vista e ha fatto scuola in città. Ecco, San Bernardino risente, la pala del Mantegna è categoriale per il rinnovamento delle arti nel Rinascimento qui in città e in tutto il Veneto. Avanti. Ecco, qui invece avete un altare laterale, vedete che l'architettura è ancora gotica, l'architettura è gotica, ma sull'altare maggiore si innesta una serie di tre edicole raccordate in cui sono inseriti San Francesco al centro, Sant'Antonio a destra e San Bernardino a sinistra di San Francesco. Quindi a questo punto è inutile che si vada in giro, la gente che non sa leggere e scrivere non poteva andare con le guide come facciamo noi. Entriamo in una chiesa, vogliamo conoscere, allora consultiamo la guida e vediamo, e ci dicono chi è, chi non è, quel santo o quella santa. La gente ormai le riconosceva, visto una volta lo imparava ed era per sempre. E quindi diceva un gloria a San Bernardino, che era il primo di destra, un gloria a San Francesco, che era quello che stava nella nicchia centrale, e un gloria a Sant'Antonio, al santo francescano che stava nella nicchia. Vedete come i francescani fanno anche della propaganda, vedete che l'arte, la presentazione dei santi è molto autoreferenziale. I domenicani presentano i loro santi, i francescani i loro santi. E questo diventa un po' un modo d'agire degli ordini religiosi all'interno della Chiesa. Ogni ordine esalta i suoi, al punto tale che se un religioso occupa una posizione di dirigenza nella Chiesa, per quel periodo in cui occupa quella posizione di dirigenza, i suoi confratelli diventano tutti vescovi e arcivescovi. Sotto il papato di Benedetto XVI era segretario di Stato il cardinale Bertone, che è un salesiano di quelli che sono in Stadone Provolo. SDB, Società Don Bosco. Chiaro? Ne ha sfornati a centinaia in questi anni. E tutti dicevano, non è Società Don Bosco, se decide Bertone. Si è arrivati a questa ironia. E questo non è una cosa di oggi, è una cosa di sempre nella storia della Chiesa. Ecco, qui avete già l'indizio nel fatto che se entrate in San Bernardino, entrate in una cappella laterale di destra, costruita successivamente in stile gotico, sull'altare maggiore avete una nicchia con tre santi e tutti e tre sono francescani. Vado avanti, per favore. Uno dei chiostri di San Bernardino, il campaniletto, vedete che è ancora gotico? Siamo alla metà del 400, ma Verona è in ritardo. È in ritardo. Il nord Italia è gotico. A Milano fanno il Duomo, che io che sono milanese non amo. Sarà un'eccezione. Ma io non lo amo, non lo sento mio. Lo definisco un ammasso di carciofi, il Duomo di Milano. Non mi piace. L'unica cosa che è, non dico sopportabile, ma accettabile, è l'abside. I tre grandi finestroni dell'abside, che furono proprio i primi edificati, a cominciare da Galeazzo Visconti, che ha voluto il Duomo nel 1386. Ma tutto il resto, la facciata non c'era fino al Novecento, è moderna, è tutto neogotico, lo capite? L'interno forse meno, ma l'esterno, e per uno straniero o per un non milanese che arriva in Piazza Duomo, rimane più o meno a contemplare questo edificio. E siamo in ritardo, perché già nel 1428 Masaccio ha affrescato la Cappella del Carmine, e la Cappella del Carmine rappresenta una rivoluzione dal punto di vista dell'espressione iconografica dell'essere umano, lo capite? E poi delle scene della vita di San Pietro. E qui ci si attarda ancora nel gusto del gotico, lo stile del Pisanello o lo stile architettonico del gotico. Qui siamo dopo la metà del 400, guardate lo stile, e sono passati 30 anni dalla Cappella del Carmine e da Masaccio, dalla rivoluzione di Masaccio. Vedete, qui si sta dormendo, dico qui per dire il nord Italia, rimane gotico. Avanti, ecco qui l'ingresso, ecco, solo nelle arcate del porticato antistante vedete che l'arco è a tutto sesto. Avanti ancora, vi risparmio questo cancello che dà sul chiostro antistante l'ingresso della chiesa di San Bernardino. Qui è interessante sottolineare invece quello che è diventato lo stemma dei francescani, degli osservanti. Intorno alla croce si incrociano due braccia, uno un braccio nudo con la stigmata, ed è il braccio di Cristo in croce, l'altro con la stigmata ma con un residuo di veste, di manica di veste, ed è San Francesco. Per cui il simbolo dei francescani è l'incrociarsi di due braccia con le due stigmate, con le due mani stigmatizzate, intorno a una croce latina. Questo stemma lo trovate anche sui cancelli e sulle decorazioni musive alla destra della facciata di San Fermo Maggiore, perché questa chiesa dai benedettini è passata ai francescani, e quindi dove arrivano lasciano la traccia, e la traccia serve per storicizzare, sapere a chi appartiene, chi c'è passato e in che periodo c'è passato. Allora tutti questi segni servono allo storico, in questo caso allo storico dell'arte in modo più particolare, o allo storico delle istituzioni, come cerco io di presentare le cose, e diventa una fonte storica di primaria importanza. Ecco, qui vedete ancora in una lunetta del chiostro di San Bernardino un affresco con San Bernardino, che mostra la famosa ostia, il sole radiante, con all'interno la scritta, l'abbreviazione del nome di Gesù. qui scene della vita di San Bernardino, possiamo muoverle. Qui invece c'è la presentazione, non è sonometrica ma è uno spaccato, di quella che sarà la cappella costruita dal San Micheli, se non vado esatto, la cappella Pellegrini, costruita dal San Micheli presso San Bernardino. Qui è il caso di parlare di presenza di Rinascimento accanto a stile gotico. Ma quando lavoro il San Micheli? È della cerchia del Palladio, quindi siamo dopo la metà del Cinquecento. Ogni volta che io ritorno in stazione, l'occhio cade spesso e volentieri sulla data che c'è su Porta Nuova, nella parte che dà verso la città, 1540. Quindi ci avviciniamo alla metà del Cinquecento, quando i veneziani hanno fatto edificare le mura e hanno abbellito le mura con delle aperture di porte che il San Micheli ha pensato di abbellire dal punto di vista architettonico, Porta Nuova e Porta Pallio, per citarne due in città. Guardate la cupola, con quelli che vengono chiamati volgarmente i cassettoni. I cassettoni sono i lacunari, o cassettoni volgarmente parlando, che si ispirano a quale grande architettura prototipica? Qual è il prototipo di questa cappella che è un'architettura del San Micheli? È il Pantheon. Sono i lacunari della Basilica di Massenzio, ma che arriva dopo. Prima c'è il Pantheon. Quando andate a Roma, fermatevi davanti al Pantheon e leggete le iscrizioni sull'architrave. Sull'architrave della facciata, sotto il timpano del Pantheon, si legge Marcus Agrippa, Lucifilius consul tertium fecit. È il genero di Augusto, colui che era designato a succedere all'impero e poi venne eliminato da quell'intrigante di terza moglie di Augusto che si chiamava Livia Drusilla, per far posto a suo figlio, che facendo i capricci dopo aver fatto onorevolmente il generale, si è ritirato a Capri in attesa che il patrigno morisse, poco distante a Nola, sotto il Vesuvio. E successero le cose come poi sono succedute, noi le conosciamo dalla storia. Ma chi doveva succedere era Agrippa. E Agrippa ha costruito il Pantheon in onore di tutti gli dei, in sintonia con la politica restauratrice del suocero, era già genero di Augusto. Il Pantheon ha fatto scuola non solo per la cappella Pellegrini che c'è presso San Bernardino, ma ha fatto scuola per la cupola di Santa Sofia che c'è a Costantinopoli, ha fatto scuola per la cupola del Brunelleschi che sta a Firenze, ha fatto scuola per la cupola di San Pietro del Michelangelo che sta a Roma, e poi tutte le altre cupole sono copie e derivazioni di queste, quella del Vrena San Paolo a Londra, quella degli Invalidi fino alla cupola del Campidoglio di Washington. Noi abbiamo gli originali, lo capite? Gli altri hanno le copie. Noi abbiamo gli originali, ma non solo l'originale, abbiamo la sorgente che è il Pantheon e poi gli sviluppi dal Pantheon, e questo è uno degli sviluppi dal Pantheon. Siamo sempre in casa, gli altri hanno le copie e molti non vedono l'ora di andare a vedere le cupole di queste chiese. Bella la cupola di San Paolo a Londra del Vrenne, è bellissima, è affascinante, oppure la cupola del Campidoglio a Washington, sì, è. Ma sono copie. Noi abbiamo gli originali. E ce ne sono tante di copie in giro. Ma di Brunelleschi ce n'è uno solo. Di Pantheon ce n'è uno solo. Di San Pietro in Vaticano ce n'è uno solo. E qui avete la sintonia con la cupola e con l'edificio in generale del Pantheon fatto dal San Michele in città. Quindi è l'arrivo, vedete, l'arrivo del Rinascimento ormai maturo in città, innestato su un edificio di ordine mendicante e quindi sorgivamente gotico, tardo gotico e umanistico, su cui si innesta un intervento architettonico di tipo rinascimentale. E San Michele è una gloria dell'architettura veneta di Verona e della grande scuola palladiana. Vado avanti ancora. Qui invece avete i famosi affreschi del Morone, in quella che è chiamata la Sala Morone, vedete che è già allestita per una conferenza, per qualche lezione, chi frequenta San Bernardino lo sa, ma qui lo si intravede. Vedete anche qui, affrescate sulle pareti, ecco, avviciniamoci, delle scene che rinviano ai santi francescani, che sono quelli che prevalgono, vedete che portano tutti il saio francescano. È chiaro, uno dice, sono in casa mia e ovviamente presento casa mia, e casa mia ormai ha qualche secolo di storia. San Francesco muore nel 1226, qui siamo alla fine del 400, ci avviciniamo al 500, sono passati 200 anni. In 200 anni ne sono usciti di santi, di studiosi, di predicatori, di grandi frati, anche di artisti. E ovviamente i francescani esibiscono il loro patrimonio culturale in casa propria. E nella Sala Morone, che era la sala dove si riunivano, facevano capitolo, riunioni, discutevano dei loro affari, no, comunitari, i frati, e lo fanno ancora, e si chiama la sala del capitolo, sia nei monasteri dove ci sono i monaci, sia nei conventi dove ci sono i frati. La Sala Morone è stata affrescata, ma già, vedete, siamo già in clima rinascimentale. Vedete, si ricrea uno spazio architettonico esterno, è come se dall'interno si uscisse attraverso quelle due colonne in uno spazio esterno, sotto il cielo, vedete il cielo, vedete lo sfondo delle montagne, e questo è tipicamente rinascimentale. Il Rinascimento si apre alla natura, il baricentro si sposta, per così dire, dall'interno all'esterno. Lo capisce? Lo capite? E dalla centralità del divino alla centralità dell'umano, il quale sta nel cosmo, nella natura. E qui è evidente. E poi avete vescovi, papi, avete suori, avete benefattori inginocchiati, la Madonna terniata dagli angeli. Proseguiamo. Procedo. Se San Bernardino rappresenta l'ordine francescano, quindi l'ordine, un ordine mendicante, questa chiesa che tutti avete riconosciuto in San Tommaso Cantuariense era la chiesa officiata dai carmelitani. L'ordine carmelitano nasce, si può dire, quasi contemporaneamente ai francescani e ai domenicani, ma si ricollega al Monte Carmelo. Chi di voi è stato in Israele sarà stato a Haifa. Dietro Haifa, la città e col porto di Haifa, hanno alle spalle il Monte Carmelo, uno splendido pendio occupato la più parte da splendidi giardini della sede mondiale dei Bai, al cui centro c'è il mausoleo di Baullah, il fondatore della religione Bai, che era un persiano, le cui spoglie, trafugate dai suoi fedeli prima della fondazione di Israele, quando c'era ancora la Palestina e era prima ancora di essere protettorato britannico, e lo portarono e acquistarono quasi mezza montagna del Carmelo e costruirono questo mausoleo che riecheggia architettonicamente la moschea di Omar a Gerusalemme, la famosa cupola della roccia con la cupola d'oro. Ecco, una cosa analoga c'è a Haifa. Alla sommità del Carmelo, Carmelo in ebraico significa il monte della vite, no scusate, vuol dire la vite di Dio, Carmel, la vite, il vigneto di Dio. Alla sommità del Carmelo c'è la grotta che la tradizione vuole, sia ebraica che cristiana, si rifugiasse il profeta Elia. E voi sapete che il profeta Elia è salito al cielo su un carro di fuoco dalla sommità del Carmelo. Dovete andare a leggervi il libro dei Re. Se voi osservate dal mare, stando su una nave, come è capitato a me, un tramonto da dietro il Carmelo, avete proprio l'impressione che il Carmelo si incendi. mi è parso di capire il perché di quello che è un mito, ovviamente legato ai miti del Vicino Oriente, della salita al cielo su un carro di fuoco da parte di Elia mentre Eliseo osserva il maestro che sparisce. È un po' l'antefatto dell'ascensione di Gesù all'interno del cristianesimo. È uno splendido tramonto da dietro il Carmelo. I carmelitani si riagganciano attraverso un inglese, San Simone Stock e altri, a queste esperienze di ascetismo eremitico del profeta Elia e del riscatto dei luoghi santi allora occupati dall'Islam. Sono state fatte delle crociate anche per riscattare questi luoghi. Ecco, l'ordine carmelitano qui a Verona aveva come sede San Tommaso Cantuariense. E il titolo è riferito al santo vescovo di Canterbury, di Canterburgo, trucidato dagli scherani di Enrico II Plantageneto, che di cui ha visto il film Becket e il suo re, con Peter O'Toole e Richard Burton giocava il ruolo di Tommaso Becket, mentre Peter O'Toole giocava il ruolo di Enrico II Plantageneto. Ebbene, erano compagni di bisboccia, si può dire, finché Thomas A. Becket scelse di dedicarsi alla vita religiosa, al punto tale che verrà elevato alla dignità di arcivescovo di Canterbury. Da arcivescovo di Canterbury difese contro il re i diritti della Chiesa. E Enrico II non guardò in faccia a nessuno, e tanto meno al vecchio amico, e mandò i suoi assassini, come hanno fatto con Monsignor Romero a Salvador qualcun altro. Vedete che nella storia le cose non si ripetono ma si rassomigliano. E ovviamente subito venne trucidato. La Chiesa lo fece santo e diventò un santo importante nella storia della Chiesa del Medioevo. Dato che uno dei fondatori dei Carmelitani era un inglese, non si è dimenticato del ruolo profetico di questo martire della Chiesa inglese di qualche decennio prima. E quando hanno fondato la loro comunità con una chiesa in città, l'hanno dedicata a San Tommaso di Canterbury, è dedicata a San Tommaso Becket, l'assassino della cattedrale. Thomas Eliot scriverà nel Novecento quel bellissimo dramma musicato da Ildebrando Pizzetti, e non so chi di voi ha assistito al dramma o ha sentito la musica, bellissime entrambe. Ecco, questa è la chiesa di San Tommaso Cantuariense. Guardate la facciata, non vi ricorda un po' San Bernardino? Siamo nel 400 quando sistemano le cose, è gotico. Guardate i finestroni, li vedete persino innestati sulla facciata del Duomo, dei finestroni simili. Vedete che è il gotico che continua, ma il portale risente dello stile umanistico che abbiamo appena rilevato in San Bernardino. Quindi vedete che, come si fa a dire... Oh, con quest'anno finisce il gotico, finisce il medioevo, entriamo nell'umanesimo. No! Chi farà la storia fra cent'anni descriverà i nostri anni che stiamo vivendo. Noi siamo nati alla fine o alla metà, dalla metà alla fine del Novecento, e viviamo nei primi decenni, nel primo decennio, e vi auguro di vivere ancora 2-3 decenni del ventunesimo secolo. Noi viviamo un'epoca di crinale, viviamo su una sella, voi lo capite. Uno dei miei maestri era solito dirmi che questi periodi sono i più fecondi dal punto di vista storico e culturale, perché si tratta di eliminare ciò che va eliminato, di conservare ciò che va conservato per trasmetterlo ai posteri e di ricreare i modelli culturali diversamente da quelli che ci sono stati trasmessi. Quindi dal punto di vista storico sono dei periodi travagliati, complessi, si può vivere anche male, ma dal punto di vista culturale e storico sono fecondissimi, sono i veri momenti creativi, sono i momenti di passaggio. Noi scontiamo questo passaggio, guardate cosa stiamo soffrendo noi dal punto di vista sociale, economico, finanziario, ma anche culturale, filosofico, scientifico, giuridico e anche religioso, per chi ci crede. Guardate cosa è successo, la dimissione di un papa, ha avuto del coraggio, ma ha avuto anche del coraggio per non andare in galera, e sta in Vaticano, perché se uscisse dal Vaticano andrebbe in galera, perché qualcuno era già pronto a denunciarlo, non posso dire di più. Lo capite perché? Non lo capite? Informatevi di più, chiedetelo a un vaticanista serio e onesto. Io, come storico delle religioni, non dico più niente. Ma è una situazione complessa, lo capite? Complessa, ma bella, ricca. Allora, quello che si soffre, ma è chiaro che anche la donna che partorisce soffre, ma lo dice anche il Vangelo. Anzi, l'ha detto, lo dice la Genesi, quando Adamo ed Eva vengono scacciati dal paradiso terrestre, questo bellissimo mito, partorirai nel dolore, ma il Vangelo dirà, una volta che ha partorito si rallegra. Ecco, vedete come le due cose sono intricate, come il bene e il male, la luce e le tenebre. È inutile illudersi, il sol dell'avvenire, ma il sol dell'avvenire avrà anche la notte dell'avvenire, perché giorno e notte stanno insieme, non possono, non ci sarebbe il giorno se non ci fosse la notte. Ecco la chiesa di un altro ordine mendicante, i carmelitani. Ci sono ancora qui a Verona i carmelitani, mi pare che sia una Santa Teresa. Non li ho ancora visitati, non so, però so che ci sono, e so che vendono persino del niente a sorridere, perché, e adesso devo finire perché sto sforando. Conoscete il Kloster Frauenmelissengeist? Il Kloster Frauenmelissengeist io l'ho conosciuto in Germania, perché delle mie compagne di studi andavano a comprare in farmacia lo spirito di melissa delle suore del convento. E lo spirito di melissa, le signore sanno a cosa può servire. I carmelitani che stanno a Santa Teresa vendono ancora lo spirito di melissa fabbricato dai loro confratelli a Venezia, finché stavano a Venezia. A Venezia non lo fanno più, lo fanno, l'ho scoperto con mia sorella a Venezia, che ha voluto andare a fare un'indagine, una ricerca. Vedete cosa c'è anche la coltivazione dei semplici, la farmacia. Chi di voi va a Firenze conosce la farmacia di Santa Maria Novella, che è una farmacia storica, ma di chi era? Dei frati domenicani di Santa Maria Novella. Oggi fanno i profumi, fanno i potpourri, fanno i saponi, fanno le creme, è un luogo privilegiato, conosciuto più degli stranieri che degli italiani. Però i cosmetici li hanno inventati i frati, le tisane li hanno inventati, il giardino dei semplici hanno cominciato a coltivarli i frati, i monaci e i frati. E a Santa Maria, se andate a Firenze, fate una scappata e poi mi direte se avevo torto o no. I carmelitani, la chiesa dei carmelitani a Verona. Quello che vi ho detto di San Bernardino possiamo applicarlo anche a loro. Andiamo avanti, avanti. E guardate ancora la facciata. Vedete qui, ha ancora un sapore gotico, perché vedete che l'arco è ancora, l'arco del portale è ancora tendenzialmente un arco acuto. E poi queste colonne, queste decorazioni a tortiglione, sia esterne che interne, vedete, hanno ancora un sapore gotico, quindi è meno moderna la realizzazione del portale di San Tommaso della realizzazione del portale di San Bernardino. È più moderno, fra virgolette, è moderno San Bernardino, è più legato al Rinascimento San Bernardino che non San Tommaso. Poi qui c'è innestato un affresco, purtroppo difficilmente leggibile, come a Sant'Antonio a Padova. Voi sapete che se entrate alla Basilica del Santo a Padova, nella lunetta sovrastante c'è il sole di San Bernardino, e inginocchiati San Bernardino e Sant'Antonio. A Padova il santo, di chi è? Del Mantegna. Quindi quando andrete a Padova e tornerete al santo, fermatevi davanti al portale centrale e osservate nella lunetta l'affresco col sole di San Bernardino accanto al quale inginocchiati sta San Bernardino e Sant'Antonio del Mantegna. Quindi siamo alla fine del 500, del 400, avanti. Ricordate la mostra di qualche anno fa, è morto nel 1506. Ecco, guardate queste statue, soltanto queste statue hanno ancora un sapore gotico. Anche l'arco, guardiamo l'altro. Avanti velocemente, avanti. Fermiamoci un attimo, guarda sull'architrave. Questo architrave mi piace particolarmente perché è di un veronese che dice, lo metta a fuoco, Giacomo, insomma per sua volontà ma anche di tasca propria, ha edificato presentem portam sui sumptibus fieri fecit anno domini millesimo quadringentesimo sexagesimo primo. Questa porta laterale di San Tommaso Calcantuariense è del 1461, quindi vedete siamo dopo la metà del 400. Lo stile è già rinascimentale, e chi l'ha fatta fare ha voluto che si incidesse che l'ha fatta fare a sue spese. È chiaro? Leggete la seconda riga. Portam, vedete, presentem portam suis sumptibus fecit fieri, fece fare nel 1461. Vado avanti. L'interno di San Tommaso, vedete come le chiese mendicanti, una sola navata, poi in fondo il presbiterio si articola in tre spazi, le due cappelle laterali e la cappella del presbiterio, e gli altari laterali sono posteriori. Avanti velocemente. La tomba, il monumento a San Michele, l'architetto, un altare laterale con una pala. Qui dobbiamo velocemente concludere. Devo fermarmi qui perché non voglio rubarvi più tempo. Avremo ancora altre due chiese da esaminare, ma le faremo la settimana prossima. Avremo Santa Eufemia e Santa Maria della Scala. Faremo velocemente perché settimana prossima vorrei parlarvi di quello che è successo poi nel Rinascimento, della rottura del cristianesimo cattolico in Europa, della nascita della Riforma e dell'aprirsi alla cultura della Controriforma o della Riforma cattolica col Concilio di Trento, e quindi la nascita del Barocco. E concluderemo con San Giorgio in Braida e con San Fermo Minore, cioè la Chiesa dei Filippini. Anzi, per chi non l'avesse ancora fatta, c'è ancora aperta una bellissima mostra sui 300 anni della presenza dei Filippini qui in città. Ci sono esposti tutti i cimeli, libri, pergamene, abiti, paramenti liturgici, e adesso hanno pubblicato un catalogo che non lo dico per far pubblicità ma perché l'ho visto e l'ho passato in rassegna, è veramente bello. È una delle novità culturali della storia di questa città appena fatto, messo a punto. Quindi vi invito, avete tempo fino ai primi di giugno, ma vi invito ad andare a vederli, è aperto tutti i giorni, potete andare a qualsiasi ora del mattinata e nel pomeriggio, qualcuno poi vi accompagna, sono accessibili, e c'è anche la raccolta delle incisioni del Settecento, delle scene della vita di San Filippo, che sono solo quello è un capolavoro. Io l'ho detto ai padri, avete qui un capolavoro, ma anche dal punto di vista artistico e dal punto di vista anche venale, se volete. Quindi ricordatevi di visitare questa mostra sui 300 anni della presenza, come dice? Ah, e poi, ecco, dulcis in fundo, perché qualcuno è già venuto, nella cappella privata dei padri al primo piano c'è allestita la cappella pronta per le nozze di Maria Callas con Giovanni Battista Meneghini, si sono sposati lì, e c'è aperto il registro con la firma della Callas e di Meneghini. Quindi potete andare anche a vedere, a toccare con mano no, ma a vedere come era la cappella allestita quando si sono sposati la Callas e Meneghini. Negli anni 50, 53, 54, giù di lì, agli inizi della carriera della Callas, perché la carriera della Callas è iniziata proprio qui in Arena. Adesso io ho finito, chiedo scusa delle mie lungaggini e lascio la parola a voi perché dobbiamo discutere insieme. No. Prego. Se qualcuno deve intervenire, desidera intervenire, io sono qui a vostra disposizione, nel limite delle mie possibilità di risposta. Lei deve dire qualcosa? No, lei porge il microfono. Prego, porga il microfono. Un attimo che le porge il microfono, così sentiamo tutti. No, no, prenda, prenda per favore. Glielo chiedo anche per me che sto entrando.
Nella facciata di San Tommaso ci sono due angeli.
Sì.
Ci può spiegare il nome di questi due angeli?
Sinceramente non le so dire chi sono questi due angeli. Il fatto che ci siano due angeli con gli scudi, bisogna discutere se sono due angeli, se sono due santi. Ammesso che siano due angeli, possono essere angeli protettori. Di più, in questo momento, ecco, guardiamo. Lei li interpreta come angeli? Metta zoom, per favore, sia l'uno che l'altro. Sì, è vero, sono, ma più non saprei dirle in questo momento se sono due angeli o due santi guerrieri, perché portano lo scudo. Bisognerebbe appurare se si tratta di due santi guerrieri o di due santi angeli. Certamente non sono San Cosme e San Damiano, non sono San Sergio e San Bacco. Lei ipotizza che siano due angeli. Ecco, se lei fosse così gentile d'andare a investigare e la settimana prossima venire a documentare anche me e noi, io le sarei gratissimo. No, vada eventualmente a chiederlo, e glielo dico senza ironizzare, perché un mese fa mi trovavo nel Bresciano, entrai in una chiesa del Settecento e chiesi al parroco, terminata la messa, perché prima era impossibile, ho fatto per sondare qualcuno, ma ho visto che c'era la totale ignoranza di cosa avessero in chiesa. Allora vado dal parroco, sperando che il parroco... Io lo interrogo e il parroco si dimostra ignorante, nel senso letterale del termine, cioè non sapeva, come in questo caso lo sono io, nei confronti di queste due statue, se sono santi o se sono angeli. E gli ho chiesto una pala che c'era, tra l'altro, dietro l'altar maggiore. E lui mi dice che avevano fatto restaurare la chiesa dopo il terremoto, che dico, sì, ma io voglio sapere chi è, se sa chi è l'autore... E cosa si riferisce? In poche parole, girava e dico: senta, lo sa o non lo sa? Ma lei prende. E lui ha cambiato tono e mi ha aggredito e mi ha detto: ma lei è venuto in una chiesa, non in un museo. Dico: lei è non solo un ignorante, ma anche un maleducato, perché io gli ho fatto una domanda gentilmente chiedendole la storicizzazione di un'opera d'arte che lei ha in casa senza sapere cosa ha in casa. Se lei non me lo vuol dare la risposta, si dimostra, glielo ripeto, un ignorante e un maleducato. Qualcuno cercava di difenderlo e io gli ho detto: è inutile che difendiate l'ignoranza, dovete difendere l'intelligenza. E me ne sono andato scornato, ma me ne sono andato. In questo momento io mi professo ignorante nei confronti di queste due statue, perché le posso solo ipotizzare che siano o due angeli, come dice lei, come ipotizza anche lei, oppure due santi militari. È chiaro? Potrebbero essere San Fermo e Rustico, ma non lo sono, perché non è la loro chiesa, non avrebbe senso metterli lì quando c'è già la chiesa di San Fermo e Rustico, capisci?
Un'altra cosa, chiedevo se ci può illustrare qualche cosa in riferimento, per esempio, alle chiese vicine, tipo Santa Maria in Organo, tipo San Nazaro, che avevano, come si dice, delle proprietà immense. Come si dice, sparse nella nostra provincia, ecco, mentre invece San Tommaso e il Carmelitano non avevano niente.
A parte che erano ordini mendicanti, Santa Maria in Organo erano monaci, c'erano gli olivettani, che erano dei benedettini riformati, e quindi i benedettini continuavano la tradizione della ricchezza dei monasteri. Guardi anche l'interno di Santa Maria in Organo, è una grande e ricca chiesa. Soltanto la presenza degli stalli del coro e degli armadi di sacristia di Fra Giovanni da Verona sono dei capolavori unici e assoluti in Italia. Li trovate analoghi a Monte Oliveto Maggiore, che è la sede centrale degli Olivetani. E gli olivettani chiamarono Fra Giovanni da Verona, lo chiamarono là per fare là quello che aveva fatto mirabilmente qui. E adesso l'Italia si trova ad avere in due chiese olivettane, la sede centrale e un'abbazia distaccata nel Veneto, e tenete presente che il Veneto era uno stato e Monte Oliveto era un altro stato, perché là si trovava nel Granducato di Toscana, poi ci si trovava nella Repubblica Serenissima. E gli olivettani che sono andati a finire a Rodengo Saiano si trovavano invece si trovavano ancora nella Serenissima, perché era ancora fino all'Adda era Serenissima. Quindi l'Italia era un insieme di stati, quindi la Chiesa competeva all'interno dei vari stati. Chiedetevi, non vi siete mai chiesti perché l'Italia ha così tanti vescovi, tanti arcivescovi, tanti cardinali? Rispetto, non so, alla Francia che ne ha due o tre, la Spagna che ne ha due, noi ne abbiamo decine, a parte Roma e la Curia. Ma perché il vescovo di Torino è cardinale? Perché quello di Genova è cardinale? Perché quello di Milano è cardinale? Perché quello di Venezia è cardinale? Perché quello di Bologna è cardinale? Perché quello di Firenze è cardinale? Perché a Napoli c'è un cardinale? Perché a Palermo c'è un cardinale? E ne ho nominati tanti. Perché queste città, sedi di arcivescovi, erano anche capitali di Stato. E il re ambiva a avere che il metropolita della capitale del suo stato non solo fosse arcivescovo, ma fosse anche cardinale. E si continua con questa tradizione. Questo Papa ha detto, avete notato che nell'ultimo consistoro l'attuale Papa non ha nominato cardinale l'arcivescovo di Torino. È chiaro? E io vorrei che ne rimanessero due o tre in Italia dei cardinali, che ce ne sono troppi. Non ha senso. Perché l'arcivescovo di Bologna è cardinale? Perché l'arcivescovo di Bologna era governatore dello Stato della Chiesa dell'Emilia-Romagna, che erano due delegazioni, per cui fungeva come cardinale da governatore. È chiaro? L'arcivescovo di Firenze, capitale del Granducato di Toscana. L'arcivescovo di Torino, capitale dello Stato di Sardegna. Napoli, Regno delle Due Sicilie. Palermo, prima del Regno delle Due Sicilie, quindi cardinale. Questo Papa ti nomina l'arcivescovo di Perugia, cardinale. Ha fatto benone. Doveva nominare cardinale, stavo pensando, anche un vescovo di Casale Monferrato, per esempio. Ad personam, non ad sedem. Chi viene a Milano a fare l'arcivescovo è automaticamente cardinale. Ma chi l'ha detto? L'ha detto la tradizione. Ecco perché poi certi ordini si arricchivano. E chi diventava arcivescovo? I figli cadetti delle famiglie aristocratiche. Come mai avete una sfilza di vescovi di Verona della Scala? Oppure del patriziato veneziano? A Milano Visconti, Arcimboldi, Sforza. Il fratello di Ludovico il Moro è stato l'elemento determinante dell'elezione di Alessandro VI Borgia. Ascanio Sforza, cardinale, faceva gli interessi del fratello Ludovico che stava a Milano, al punto tale da fare eleggere Papa chi conosciamo, Rodrigo Borgia, che prese il nome di Alessandro VI. Ovviamente, lo capite? Questa è storia. La storia della Chiesa è molto più ricca per molti aspetti della cosiddetta storia civile o della storia politica, perché è fortemente intricata nel nostro paese e in Europa con la storia tout court. Allora si ricorda di andare a fare l'indagine, le sono grato. Altra domanda, per favore? Prego, il microfono qui. Ah no, c'era prima, un attimo, prego. Tenga il microfono, così sento anch'io meglio. Sì, grazie. Sì.
Io volevo chiedere, quando lei ha fatto cenno alla Basilica di Assisi,
sì,
ha fatto il confronto fra i conventuali e i minori. Io ho inteso nella sua osservazione una sorta di critica alla scelta dei conventuali nel chiamare questi grandi artisti, come una sorta di mancata coerenza, ecco, rispetto ai principi.
No, loro sono stati coerenti.
Certo, ecco.
Alla non osservanza della linea francescana,
sì,
ma alla maggiore osservanza della linea di Frate Elia, che è succeduto come generale dell'ordine francescano a Francesco d'Assisi ancora vivente.
Sì.
E i conventuali che a tutt'oggi officiano la Basilica di San Francesco d'Assisi e la Basilica di Sant'Antonio a Padova sono questi.
Sì, sì, la mia riflessione nasceva dal fatto che la bellezza e l'arte, in fondo, nascono spesso sull'incoerenza e sulla, in qualche modo sul vizio e il peccato dell'uomo. Cioè, se noi pensiamo anche a Michelangelo, le grandi opere di Michelangelo nascono grazie, diciamo, a dei desideri molto umani, molto terreni, come anche quello dei conventuali, per certi versi, che...
È diverso.
Infatti io adesso
il paragone chiedevo. Che lei tenta di istituire regge fino a un certo punto e cerco di spiegarmi. In Michelangelo la tensione ha una pulsione mistica di riforma. Michelangelo è uno di quelli che sentiva la bellezza della riforma voluta da Erasmo e da Lutero e ha dovuto ingoiare il rospo e soffrire. I frati francescani conventuali che hanno chiamato Giotto, Cimabue prima, i Lorenzetti e Simone Martini volevano esibire una potenza, una nuova potenza all'interno della Chiesa alternativa alla potenza monastica. È chiaro il discorso? Allora, quello che lei dice può essere vero e può essere parzialmente vero, ma la mia sottolineatura, che lei giustamente ha percepito come critica, come censoria, ha questo significato di tradimento dell'ideale autenticamente francescano. Quando c'è stato il terremoto qualche anno fa, personalmente, che io seguo la linea, personalmente sono sulla linea dei riformatori, quando c'è stato il terremoto io mi sarei augurato che tutto crollasse sulla tomba di San Francesco che sta nella cripta sotto la Basilica Inferiore, perché finalmente Francesco avrebbe avuto una tomba come voleva lui, povera, lo capisce? E invece tale era opera d'arte che hanno impiegato mezzi a non finire e sono stati lì con la pinza, letteralmente con le pinze, a raccattare i frammenti di affreschi per ricomporli, restaurarli e ricollocarli a partire dalla volta stellata, che è azzurra tra punta di stelle d'oro, dorate. Lo capisci? Era questo. Lei può essere d'accordo, può essere in disaccordo, però è questa la prospettiva, lo capisce, in cui si colloca il mio discorso, che vuole essere un discorso storico, ma se è storico presenta la realtà delle cose come stanno. E la regola che ancora oggi i francescani osservanti, si immagini lei, quelli di San Bernardino, che hanno voluto la riforma, che erano in sintonia con San Francesco, non è la prima regola voluta da San Francesco che non è mai stata bollata, ma è la seconda, quella riveduta e corretta dal cardinale Ugolino, che era un canonista, che successe poi a Onorio III come papa, col nome di Gregorio IX, che mise la bolla, ed è la famosa regula bullata. Lo capisce? Perché San Francesco voleva vivere alla maniera del Vangelo, come ha fatto Carlo de Foucault, in un certo senso. Diversamente lei non si spiegherebbe tutti questi ritorni di riforma all'interno della Chiesa. Vuol dire che chi ha tentato la riforma se l'è vista tagliare, se l'è vista castrare, un nome che, un verbo che a qualche persona amica qui dentro non è piaciuto, ma è la realtà. Quando si vuol far abortire un progetto e ci si riesce, è chiaro che qualcun altro lo riprende e lo ripropone mutatis mutandis, ma in analogia. Se voi analizzate la storia della Chiesa e i tentativi di riforma, ne troverete a decine di questi tentativi andati a monte. Perché? Ad esempio, San Francesco voleva che i suoi frati fossero frati. La Chiesa li ha obbligati a diventare tutti preti. È chiaro? Se andate a Bose, il monastero non solo è maschile, ma è anche femminile. Non è fatto solo da cattolici, ma anche da riformati con la presenza di ortodossi. E la maggioranza dei monaci non è prete, non celebra la messa. Bose è il frutto già maturo, per certi aspetti, del Vaticano II. E chi è in contatto con Bose riceve annunci in italiano, in francese e in inglese. È chiaro? Vabbè, non voglio continuare se non rischio di dire cose che non devo dire. Mi viene in mente la battuta di Enrico IV nell'Enrico IV di Pirandello: ma non si deve mai dir male dei vescovi. Vi ricordo che a Milano, nel programma del Piccolo Teatro dell'anno prossimo, ci sarà l'Enrico IV di Pirandello. E non ricordo chi lo recita, ma un grande attore. Quindi se qualcuno ha occasione di venire a Milano per assistere all'Enrico IV, sarà un'esperienza splendida. Ve lo dico perché io ho cominciato ad assistere a quest'opera con Renzo Ricci, grazie a mio padre che lo conosceva. Renzo Ricci, Salvo Randone, e in questo dramma c'è la battuta di lui rinsavito davanti agli altri, ancora vestito mascherato, fingendo di essere l'Enrico IV, e riconosce chi l'ha messo in quello stato. E una delle tante belle battute è: non si deve mai dire male dei vescovi, perché si tratta di Enrico IV che deve andare a inginocchiarsi a Canossa davanti a un altro che è mascherato da Papa Gregorio, no? che lo riceve nel castello della Contessa Matilde. C'era un'altra domanda qui, che ho visto una mano alzata. Ecco, prego.
Sì, volevo ritornare sulla chiesa di San Tommaso. Mi sembra di aver letto, se non ricordo male, che quel portale che abbiamo visto prima nella diapositiva sia un portale riportato da un'altra chiesa.
Quello di San Bernardino?
No, credo che sia stata una chiesa che c'era in Valdonega e che è stata demolita quando è stata fatta la spianata veneziana. Infatti, se ci fa caso, quei due santi e quei due angeli che non sappiamo dire...
L'abbiamo visto?
Sì, l'abbiamo vista prima. Ci sono le palastre scavate. Vuol dire che non è originale, ma è stato... Vede che ci sono palastre lì? Quelle palastre lì, ecco, sono state scavate dopo.
Questo è San Tommaso,
Sì, ma indipendentemente da chi è, vede che sono state scavate in un secondo tempo quelle palastre lì. E quindi per far spazio a quei due santi o quei due angeli che sono stati riportati dopo il 1520.
È possibilissimo, certo.
No,
certo.
Da qualche parte devo averlo letto.
Tenete presente che il mio discorso è un discorso, non dico nuovo, ma abbastanza nuovo per quanto riguarda questo discorso a Verona. E non essendo veronese, quindi non essendo così nato e cresciuto tra questi monumenti, io stesso mi sono dovuto documentare. Io stesso li ho visitati più volte, ma ovviamente non ho sotto mano tutta la storia di tutto questo patrimonio straordinario che c'è in città, come invece potrei averlo per quanto riguarda Milano o Monza o altri edifici più vicini a me, dove io sono nato e cresciuto. Quindi anche a lei posso dire, come ho detto all'amico precedente, se vi documentaste con qualche domanda, sperando che l'attuale parroco sia in grado di rispondervi, e non vi rispondo come mi ha risposto il parroco, quel parroco bresciano ignorante e maleducato, la prossima volta sarete in grado di venire ad arricchire anche questa mia lacuna. Qualche altra domanda? Prego. Mi sembrava aver visto una mano, sì. Tutto chiaro? Certo che è chiaro, ma avete delle... ma perché non osate intervenire? I vostri apporti arricchiscono. Lei deve dire qualcosa? Sì, lei. Sì. No. Lei? Prego. Parti.
No, volevo far notare una cosa. Siccome è il mio lavoro... volevo far notare che il San Micheli nella Cappella Pellegrini probabilmente,
sì,
non ho controprove di questo perché non conosco i documenti di San Micheli eccetera, però probabilmente ha fatto anche per la prima volta o una delle prime volte nella storia dell'architettura anche uno studio sulla luce. Perché entrando all'interno della Cappella Pellegrini fin dalla prima volta, ci sono entrato tre o quattro volte nella mia vita,
sì.
ho sempre notato che questa la luce, qualsiasi sia il tempo che c'è fuori,
la luce?
È sempre una luce che non è opprimente, è una luce molto diafana in sostanza, e viene anche esaltata proprio dal colore del marmo, che è bianco. E proprio la posizione delle finestre, anche come è stata studiata la cupola, diciamo,
lei parla adesso della luce che scende anche dalla lanterna,
e non solo, anche dalle finestre,
e dalle finestre,
soprattutto comunque dalla lanterna superiore, dà un'idea proprio di armonia, di equilibrio, di perfezione, di simmetria, tutti quei concetti che fanno parte alla fine
poi
del Rinascimento,
la rastrematura dei lacunari che si rimpiccioliscono man mano che salgono verso l'occhio della lanterna, da cui precipita la luce che viene accolta dall'esterno.
Esattamente.
Probabilmente
anche
e poi dal punto di vista liturgico la luce gioca un ruolo importantissimo. Le chiese romaniche sono tendenzialmente buie, le chiese gotiche sono tendenzialmente luminose, ma questa luminosità viene modulata dalle vetrate. La chiesa rinascimentale recupera lo spazio cosmico esterno e lo immette in uno spazio architettonico interno raccordato dalla forma dell'architettura. Non solo, ma il ruolo della luce gioca una posizione, cioè occupa una posizione centrale nel valore rituale, nel culto cristiano. La luce è sinonimo di resurrezione. Dicevo poco prima a suor Fernanda, che salutavo prima di entrare, come da quando c'è l'ora regale la luce arriva prima al mattino. E io mi lamentavo con lei perché mi sveglio prima che suoni la sveglia. Ed è la luce. Purtroppo io ho l'abitudine di dormire al buio totale. Ma pur rabbuiando totalmente la mia camera da notte, mi entra da un'anticamera una luce che mi arriva addirittura da una porta finestra del balcone che ho un soggiorno. È come se la luce facesse un giro e entrasse in camera. E io mi sveglio. Mi sveglio alle 5:30 invece di svegliarmi alle 6 o alle 6:15. E quindi ricordo proprio, e forse è un'esperienza che farete anche voi, non avete l'opportunità in questo momento di avere un microfono, forse non lo dite, ma può essere un'esperienza che state vivendo anche voi in questo periodo di ora legale, quindi di anticipo della luce. C'è un inizio di un inno conservato in una lettera di San Paolo, che pare sia un inno gnostico, che recita: svegliati tu che dormi, sorgi di tra i morti e Cristo ti illuminerà. E Cristo che illumina è il Cristo risorto. Risurrezione e luce sono sinonimi. La vita, che è un'esperienza orizzontale, si innesta su una luce che è verticale. Noi riceviamo la luce sempre da una sorgente che sta sopra di noi. Quindi la luce che scende dall'alto, cosa dice Francesco d'Assisi, che apre la nostra letteratura nel Cantico delle Creature? Definisce il sole sinonimo di Dio e espressione della manifestazione di Dio. E tello è bello, è radiante, ed cade te altissimo, porta significazione, dice Francesco d'Assisi del sole. Il sole porta il significato, reca all'uomo il significato di Dio altissimo. Quindi la sua notazione sul ruolo della luce nella architettura è una delle notazioni, la ringrazio di questo, è fondamentale. E giustamente lei ci ha fatto sottolineare l'importanza che la luce gioca nella cappella Pellegrini del San Michele a San Bernardino. Quindi se avrete occasione tornate a San Bernardino, rivedete la cappella, osservate la luce e portatevi qualche testo sulla luce. Nel ciel che più della sua luce prende fui io e vidi cose che ridire, sapete, è Dante, l'impossibilità di manifestare l'esperienza della trascendenza. In questo cielo che più della sua luce prende, lo definisce che solo amore e luce ha per confine. Avete sottolineato quando avete letto la commedia o avete studiato la commedia nel paradiso il ruolo che intercorre fra la luce, la gioia e la fruizione del divino. La fruizione del divino nasce da quella che viene definita dai teologi col termine di lumen gloriae, la luce della gloria. È grazie alla luce della gloria che si contempla Dio e ci si india, cioè si fa un tutt'uno con Dio. Ecco, basterebbe rileggersi la terza cantica della commedia e soprattutto gli ultimi canti che si riscopre il valore fondamentale della luce nell'esperienza religiosa e anche nella tradizione cristiana. E non è un caso che gli architetti con la luce giochino molto, moltissimo con la luce. Basta un niente per far intervenire la luce nell'architettura. C'è ancora qualcuno? Prego.
Professore, la ringrazio di tutto, ma io non posso andarmene senza che lei mi tolga la curiosità, quell'allusione che ha fatto a Benedetto XVI che si ritira per sfuggire. Cioè, forse sono l'unico che non lo sa. Cioè, io sono caduto dalle nuvole.
Ma grazie. La metto come ipotesi a questo punto, però è un'ipotesi suffragabilissima. Occorre mettere le cosiddette pezze d'appoggio. Ma dato che io non sono un vaticanista, mi fermo qui. Ecco. E poi, al di là di tutto, è una persona da stimare, come studioso, come uomo, come una persona da stimare. Quando si diventa papa si entra in un gorgo. Ricordate la battuta che Virgilio, no, dice già all'inizio dell'Eneide, quando succede il naufragio e finiscono a Cartagine: Rarinantes ingurgite vasto. Rarinantes è diventato il nome di una squadra di pallacanestro, la Recco, ve la ricordate qualche anno fa. Ingurgite vasto. Ecco, io penso che spesso il ruolo del papato si trovi e si sia trovato ingurgite vasto, in un vasto gorgo. Sì. Uno dei consigli dei rabbini nei Pirkei Avot era quella di star lontano dai potenti e da chi esercita la politica con potere. Era uno dei consigli dato dai rabbini dei Pirkei Avot, dei detti dei padri. Non c'è altro da aggiungere? Ci salutiamo allora. Questa sera abbiamo terminato prima. Io ringrazio della vostra pazienza. Arrivederci.